L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Capitolo 349. La trasfigurazione sul monte Tabor e l'epilettico guarito ai piedi del monte. Un commento per i prediletti. Chi mai fra gli uomini non ha visto almeno per una volta un'alba serena di marzo? Se quest'uno c'è, è un grande infelice, perché ignora una delle grazie più belle della natura risvegliata da primavera, tornata vergine, fanciulla, quale doveva esserlo nel primo giorno. In questa grazia, che è pura in ogni suo aspetto e cosa, dalle erbe novelle e rugiadose ai fioretti che si dischiudono come bimbi che nascono, al primo ridere della luce del giorno, agli uccelli che si destano con un frullo d'ali e dicono il primo cip, interrogativo preludio a tutti i loro canori discorsi della giornata, all'odore stesso dell'aria che ha perduto nella notte per il lavacro delle rugiade e l'assenza dell'uomo ogni corruzione di polvere, fumo e sentore di corpi umani, vanno Gesù, gli apostoli e i discepoli, e con essi anche Simone d'Alfeo. Vanno in direzione sud-est, valicando i colli che fanno corona a Nazareth, superando un torrente, traversando una pianura stretta fra i colli nazareni e un gruppo di monti verso est. Questi monti sono preceduti dal cono semitronco del Tabor, che mi ricorda stranamente, nella sua vetta, la lucerna dei nostri carabinieri vista di profilo. Lo raggiungono. Gesù si ferma e dice: «Pietro, Giovanni e Giacomo di Zebedeo vengano con me sul monte. Voi spargetevi alla sua base, dividendovi verso le strade che la costeggiano e predicate il Signore. Verso sera voglio essere di nuovo a Nazareth. Non allontanatevi dunque molto. La pace sia con voi». E volgendosi ai tre chiamati dice: «Andiamo». E prende la salita senza più volgersi indietro e con un passo così sollecito che fa faticare Pietro a stargli dietro. In un momento di sosta Pietro, rosso e sudato, gli chiede col fiato grosso: «Ma dove andiamo? Non ci sono case sul monte? Sulla cima quella vecchia fortezza? Puoi andare a predicare là?» «Avrei preso l'altro versante, ma tu vedi che gli volgo le spalle. Non andremo alla fortezza, e chi è in essa non ci vedrà neppure. Vado a unirmi col padre mio, e vi ho voluti con me perché vi amo. Su, lesti!» «Oh mio signore, non potremmo andare un poco più adagio invece e parlare di quanto abbiamo sentito e visto ieri, che ci ha tenuti lesti tutta la notte per parlarne?» «Agli appuntamenti di Dio si va sempre veloci. Forza, Simon Pietro, lassù vi farò riposare», e riprende a salire. Salgono ancora più in alto e l'occhio spazia per aperti orizzonti che un bel giorno sereno rende netti nei particolari fino nelle lontananze. Il monte non fa parte di un sistema montano come quello della Giudea. Sorge isolato, avendo, rispetto al luogo dove ci troviamo, l'oriente in faccia, il nord alla sinistra, il sud a destra e dietro a ovest la vetta che si alza di ancora qualche centinaio di passi. È molto elevato e l'occhio è libero di vedere per un largo raggio. Il lago di Genezaret pare un lembo di cielo sceso a incastonarsi fra il verde della terra, una turchese ovale chiusa da smeraldi di diverse gradazioni, uno specchio che tremula e si increspa a un vento lieve e sul quale scivolano, con agilità di gabbiani, le barche dalle vele spiegate leggermente curvate verso l'onda azzurrina, proprio con la grazia del volo candido di un alcione scorrente l'onda in cerca di preda. Poi ecco che dalla vasta turchese esce una vena di un azzurro più pallido là dove il greto è più ampio, e più scuro là dove le rive si stringono e l'acqua è più profonda e cupa per l'ombra che vi gettano gli alberi che crescono vigorosi presso il fiume, nutriti dal suo umore. Il Giordano pare una pennellata quasi rettilinea nel verde della pianura. Dei paeselli sono sparsi per la pianura al di qua e al di là del fiume. Alcuni sono proprio un pugno di case, altri sono più vasti, già arieggianti a cittadine. Le vie maestre sono rughe giallognole fra il verde, ma qua, dalla parte del monte, la pianura è molto più coltivata e fertile e molto bella. Si vedono le diverse colture coi loro diversi colori ridere al bel sole che scende dal cielo sereno. Deve essere primavera, forse marzo, se calcolo la latitudine della Palestina, perché vedo i grani già alti ma ancora verdi ondulare come un mare glauco e vedo i pennacchi dei più precoci fra gli alberi da frutto mettere come delle nuvolette bianche e rose su questo piccolo mare vegetale, poi i prati tutti in fiore per gli alti fieni sui quali pecorelle pascolanti paiono mucchietti di neve ammucchiata quella sul verde. Proprio vicino al monte, sulle colline che ne sono la base, basse e brevi colline, sono due cittadine, una verso sud, una verso nord. La pianura, fertilissima, si estende specialmente e più ampiamente verso il sud. Gesù, dopo una breve sosta al fresco di un ciuffo di alberi, certo concessa per pietà di Pietro, che nelle salite fatica palesemente, riprende a salire. Va fin quasi sulla vetta, laddove è un piano erboso che ha un semicerchio di alberi verso la costa. Riposate, amici, io vado là a pregare. E accenna con la mano ad un ampio sasso, una roccia che affiora dal monte e che si trova perciò non verso la costa, ma verso l'interno, la vetta. Gesù si inginocchia sulla terra erbosa e appoggia le mani e il capo al masso, nella posa che prenderà anche nella preghiera del Getsemani. Il sole non lo colpisce perché la vetta lo ripara, ma il resto dello spiazzo erboso è tutto lieto di sole, sino al limite d'ombra dello scrimolo alberato sotto il quale si sono seduti gli apostoli. Pietro si leva i sandali e ne scuote via polvere e sassolini e sta così, scalzo, coi piedi stanchi fra l'erba fresca, quasi steso col capo su un ciuffo smeraldino che sporge più degli altri sulla zolla come un guanciale. Giacomo lo imita, ma per stare comodo cerca un tronco d'albero al quale appoggia il suo mantello e su questo le spalle. Giovanni resta seduto e osserva il maestro. Ma la calma del luogo, il venticello fresco, il silenzio e la stanchezza vincono anche lui. E la testa gli si abbassa sul petto e così le palpebre sugli occhi. Non dormono profondamente nessuno dei tre, ma sono in quella sonnolenza estiva che intontisce. Li scuote una luminosità così viva che annulla quella del sole e dilaga e penetra fin sotto il verde dei cespugli e alberi sotto cui si sono messi. Aprono gli occhi stupiti e vedono Gesù trasfigurato. Egli è ora tale e quale come lo vedo nelle visioni del paradiso, naturalmente senza le piaghe e senza il vessillo della croce, ma la messa del volto e del corpo è uguale. Uguale ne è la luminosità, è uguale la veste che da un rosso cupo si è mutata nel diamantifero e perlifero tessuto immateriale che lo veste in cielo. Il suo viso è un sole dalla luce siderale ma intensissima, nel quale raggiano gli occhi di zaffiro. Sembra più alto ancora, come la sua glorificazione ne avesse aumentato la statura. Non saprei dire se la luminosità, che rende persino fosforescente il pianoro, provenga tutta da lui, o se alla sua propria si mesca quella che ha concentrata sul suo Signore tutta la luce che è nell'universo e nei cieli. So che è qualche cosa di indescrivibile. Gesù è ora in piedi, direi anzi che è alzato da terra, perché fra lui e il verde del prato vi è come un vaporare di luce, uno spazio dato unicamente da una luce sul quale pare egli si eriga. Ma è tanto viva che potrei anche ingannarmi, e il non vedere più il verde dell'erba sotto le piante di Gesù potrebbe essere provocato da questa luce intensa che vibra e fa onde come si vede talora nei grandi fuochi. Onde qui, di un colore bianco incandescente, Gesù sta col volto alzato verso il cielo e sorride ad una visione che lo sublima. Gli apostoli ne hanno quasi paura e lo chiamano, perché non pare più a loro che sia il loro maestro, tanto è trasfigurato. «Maestro! Maestro!» chiamano piano ma con ansia. Egli non sente. «È in estasi», dice Pietro tremante. «Che vedrà mai?» I tre si sono alzati in piedi, vorrebbero accostarsi a Gesù, ma non osano. La luce aumenta ancora per due fiamme che scendono dal cielo e si collocano ai lati di Gesù. Quando sono stabilite sul pianoro, il loro velo si apre e ne appaiono due maestosi e luminosi personaggi. L'uno, più anziano, dallo sguardo acuto e severo e da una lunga barba bipartita. Dalla sua fronte partono corni di luce che me lo indicano per Mosè. L'altro è più giovane, scarno, barbuto e peloso, su per giù come il Battista, al quale direi assomiglia per statura, magrezza, conformazione e severità. Mentre la luce di Mosè è candida come quella di Gesù, specie nei raggi della fronte, quella che emana Elia è solare, di fiamma viva. I due profeti prendono una posa di riverenza davanti al loro Dio incarnato e, sebbene questi parli loro con familiarità, essi non abbandonano la loro posa riverente. Non comprendo neppure una delle parole dette. I tre apostoli cadono a ginocchio tremanti col volto fra le mani. Vorrebbero vedere, ma hanno paura. Finalmente Pietro parla. «Maestro! Maestro, odimi!» Gesù gira lo sguardo con un sorriso verso il suo Pietro, che si rinfranca e dice: «È bello lo stare qui con te, Mosè ed Elia. Se vuoi, facciamo tre tende per te, per Mosè e per Elia, e noi stiamo qui a servirvi». Gesù lo guarda ancora e sorride più vivamente. Guarda anche Giovanni e Giacomo, uno sguardo che li abbraccia con amore. Anche Mosè ed Elia guardano i tre fissamente. I loro occhi balenano, devono essere come raggi che penetrano i cuori. Gli apostoli non osano dire altro, intimoriti tacciano. Sembrano un poco ebbri, come chi è sbalordito. Ma quando un velo che non è nebbia, che non è nuvola, che non è raggio, avvolge e separa i tre gloriosi, dietro uno schermo ancora più lucido di quello che già li circondava, e li nasconde alla vista dei tre, e una voce potente e armonica vibra ed empie di sé lo spazio, i tre cadono col volto contro l'erba. «Questo è il mio figliolo diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» Pietro, nel gettarsi i bocconi, esclama: «Misericordia di me, peccatore! È la gloria di Dio che scende!» Giacomo non fiata. Giovanni mormora con un sospiro, come fosse prossimo a svenire: «Il Signore parla!» Nessuno osa alzare la testa anche quando il silenzio si è rifatto assoluto. Non vedono perciò neppure il tornare della luce alla sua naturalezza di luce solare e mostrare Gesù rimasto solo e tornato il Gesù solito nella sua veste rossa. Egli cammina verso loro sorridendo e li scuote e tocca e chiama per nome. «Alzatevi, sono io, non temete», dice, perché i crei non osano alzare il volto e invocano misericordia sui loro peccati, temendo che sia l'angelo di Dio che vuol mostrarli all'Altissimo. «Levatevi dunque, ve lo comando», ripete Gesù con imperio. Essi alzano il volto e vedono Gesù che sorride. «Oh Maestro, Dio mio!» esclama Pietro. «Come faremo a viverti accanto ora che abbiamo visto la tua gloria? Come faremo a vivere fra gli uomini e noi, uomini peccatori, ora che abbiamo udito la voce di Dio?» «Dovrete vivermi accanto e vedere la mia gloria sino alla fine. Siatene degni, perché il tempo è vicino. Ubbidite al Padre mio e vostro. Torniamo ora fra gli uomini, perché sono venuto per stare fra essi e per portare essi a Dio. Andiamo, siate santi per ricordo di quest'ora, forti, fedeli. Avrete parte alla mia più completa gloria, ma non parlate ora di questo che avete visto ad alcuno, neppure ai compagni. Quando il Figlio dell'uomo sarà risuscitato dai morti e tornato nella gloria del Padre, allora parlerete, perché allora occorrerà credere per avere parte nel mio regno. Ma non deve venire Elia per preparare il tuo regno? I rabbi dicono così. Elia è già venuto e ha preparato le vie al Signore. Tutto avviene come è stato rivelato, ma coloro che insegnano la rivelazione non la conoscono e non la comprendono e non vedono e riconoscono i segni dei tempi e i messi di Dio. Elia è tornato una volta, la seconda verrà quando il tempo ultimo sarà vicino per preparare gli ultimi a Dio, ma ora è venuto per preparare i primi al Cristo e gli uomini non lo hanno voluto riconoscere e lo hanno tormentato e messo a morte. Lo stesso faranno col Figlio dell'uomo, perché gli uomini non vogliono riconoscere ciò che è loro bene. I tre chinano la testa pensosi e tristi e scendono per la via dalla quale sono saliti insieme a Gesù. Ed è ancora Pietro che dice in una sosta a mezza via: «Ah, Signore, dico anche io come tua madre ieri, perché ci hai fatto questo? E anche dico: perché ci hai detto questo? Le tue ultime parole hanno cancellato la gioia della gloriosa vista dai nostri cuori. Gran giorno di paure questo. Prima ci ha fatto paura la grande luce che ci ha destati, più forte che se il monte ardesse o che se la luna fosse scesa a raggiare sul ripiano sotto i nostri occhi. Poi il tuo aspetto e il tuo staccarti dal suolo come fossi per volare via. Ho avuto paura che tu, disgustato delle nequizie di Israele, te ne tornassi al cielo, magari per ordine dell'Altissimo. Poi ho avuto paura di vedere apparire Mosè, che i suoi del suo tempo non potevano più vedere senza velo, tanto splendeva sul suo volto il riflesso di Dio. E ancora era uomo, mentre ora è spirito beato e acceso di Dio. Ed Elia, misericordia divina, ho creduto essere giunto al mio ultimo momento e tutti i peccati della mia vita, da quando rubavo le frutta nella dispensa da piccino, all'ultimo di averti mal consigliato giorni or sono, mi sono venuti alla mente. Con che tremore me ne sono pentito. Poi mi parve che mi amassero quei due giusti e ho osato parlare. Ma anche il loro amore mi faceva paura, perché io non merito l'amore di simili spiriti. E dopo, la paura delle paure, la voce di Dio, Geovè che ha parlato a noi, ci ha detto, ascoltatelo, tu, e ti ha proclamato suo figlio diletto nel quale egli si compiace. Che paura, Geovè, a noi. Certo, solo la tua forza ci ha tenuto in vita. Quando tu ci hai toccato e le tue dita ardevano come punte di fuoco, io ho avuto l'ultimo spavento. Ho creduto che fosse l'ora di essere giudicato e che l'angelo mi toccasse per prendermi l'anima e portarla all'Altissimo. Ma come ha fatto tua madre a vedere, a sentire, a vivere, insomma, quell'ora che tu hai detto ieri senza morire, lei che era sola, giovinetta, senza di te? Maria, la senza macchia, non poteva avere paura di Dio. Eva non ne aveva paura finché fu innocente. E io c'ero. Io, il Padre e lo Spirito, noi che siamo in cielo e in terra e in ogni luogo e che avevamo il nostro tabernacolo nel cuore di Maria, dice dolcemente Gesù. Che cosa, ma dopo tu hai parlato di morte e ogni gioia è finita. Ma perché proprio noi tre tutto questo? Non era bene darla a tutti questa visione della tua gloria? Appunto perché tramortite, udendo parlare di morte e morte per supplizio del Figlio dell'uomo, l'uomo Dio vi ha voluto fortificare per quell'ora e per sempre con la precognizione di ciò che io sarò dopo la morte. Ricordatevi tutto questo per dirlo a suo tempo. Avete capito? Oh sì, Signore, non è possibile dimenticare e sarebbe inutile raccontare, ci direbbero ebri. Tornano ad andare verso la valle, ma giunti ad un punto, Gesù piega per un viottolo ripido in direzione di Endor, ossia dal lato opposto di quello nel quale ha lasciato i discepoli. Non li troveremo, dice Giacomo. Il sole inizia la discesa. Si staranno radunando in tua attesa nel luogo dove li lasciasti. Vieni e non crearti stolti pensieri. Infatti, come la boscaglia si apre in una prateria che scende mollemente a toccare la via maestra, vedono tutta la massa dei discepoli, accresciuta da viandanti curiosi, da scribi venuti da non so dove, agitarsi alla base del monte. «Oimè, scribi, e disputano già!» dice Pietro accennandoli, e scende gli ultimi metri a malincuore. Ma anche quelli giù in basso li hanno visti e si riaccennano e poi si danno a correre verso Gesù gridando. «Come mai, maestro, da questa parte? Stavamo per venire al posto detto, ma ci hanno trattenuti in dispute gli scribi e in suppliche un padre affannato!»
Di che disputavate fra voi?
«Per un indemoniato. Gli scribi ci hanno scherniti perché non abbiamo potuto liberarlo. Ci si è messo Giuda di Cheriot da capo, di puntiglio. Ma fu inutile. Allora abbiamo detto: mettetevici voi. Hanno risposto: non siamo esorcisti. Per caso sono passati alcuni venienti da Kaslot Tabor, fra i quali erano due esorcisti. Ma anche loro niente. Ecco il padre che viene a pregarti, ascoltalo. Un uomo infatti viene avanti supplichevole e si inginocchia davanti a Gesù, rimasto sul prato in pendenza, di modo che è più alto della via di almeno 3 metri e ben visibile a tutti perciò. «Maestro», gli dice l'uomo, «io venivo a Cafarnao con il figlio mio per cercare te. Te lo portavo, l'infelice figlio mio, perché tu lo liberassi, tu che cacci i demoni e guarisci ogni malattia. Egli è preso spesso da uno spirito muto. Quando lo prende, egli non può più che fare gridi rochi come una bestia che si strozza. Lo spirito lo butta a terra ed egli là si rotola digrignando i denti, sfumando come un cavallo che morde il morso e si ferisce o rischia di morire affogato o bruciato oppure sfracellato, perché lo spirito più di una volta lo ha buttato nell'acqua, nel fuoco o giù dalle scale. I tuoi discepoli ci si sono provati, ma non hanno potuto. Oh, Signore buono, pietà di me e del mio fanciullo!» Gesù fiammeggia di potenza mentre grida. «Oh, generazione perversa, o turba satanica, legione ribelle, popolo dell'inferno, incredulo e crudele, fino a quando dovrò stare a contatto con te? Fino a quando ti dovrò sopportare?» È imponente, tanto che si fa un silenzio assoluto e cessano i sogghigni degli scribi. Gesù dice al padre: «Alzati e portami qui tuo figlio». L'uomo va e torna con altri uomini, al centro dei quali è un ragazzo sui 12-14 anni. Un bel fanciullo, ma dallo sguardo un poco ebete, come fosse sbalordito. Sulla fronte rosseggia una lunga ferita e più sotto biancheggia una cicatrice antica. Non appena vede Gesù che lo fissa coi suoi occhi magnetici, ha un grido roco e un contorcimento convulsivo di tutto il corpo, mentre cade a terra sfumando e rotando gli occhi, di modo che appare solo il bulbo bianco, mentre si rotola per terra nella caratteristica convulsione epilettica. Gesù viene avanti qualche passo per giungergli vicino e dice: «Da quando gli avviene ciò? Parla forte, che tutti sentano!» E l'uomo urlando mentre il cerchio della folla si stringe e gli scribi si mettono più in alto di Gesù per dominare la scena, dice: «Fin da bambino, te l'ho detto, spesso cade nel fuoco, nell'acqua o giù dalle scale e dagli alberi perché lo spirito lo assale all'improvviso e lo scaraventa così per finirlo. È tutto pieno di cicatrici e di bruciature. Molto è se non è rimasto accecato dalle fiamme del focolare. Nessun medico, nessun esorcista, neppure i tuoi discepoli lo hanno potuto guarire. Ma tu, se come credo fermamente, puoi qualche cosa, abbi pietà di noi e soccorrici!» Se puoi credere così, tutto mi è possibile, perché tutto è concesso a chi crede.
Oh Signore, se io credo, ma se ancora non credo a sufficienza, aumenta tu la mia fede perché sia completa e ottenga il miracolo.
Dice l'uomo piangendo, inginocchiato presso il figlio più che mai in convulsione. Gesù si raddrizza, si tira indietro due passi e mentre la folla più che mai stringe il suo cerchio, grida forte.
Spirito maledetto che fai sordo e muto il fanciullo e lo tormenti, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi mai più.
Il fanciullo, pur stando coricato al suolo, fa dei balzi paurosi, puntando testa e piedi ad arco e a gridi disumani. Poi, dopo un ultimo balzo nel quale si rivolta a Bocconi, battendo la fronte e la bocca sul masso emergente dall'erba che si fa rossa di sangue, resta immoto.
«È morto!»
gridano in molti.
«Povero fanciullo! Povero padre!»
compiangono i migliori. E gli scribi, ghignando, «Ti ha servito bene il Nazareno!» oppure «Maestro, com'è? Questa volta Belzebù ti ha fatto fare brutta figura?» E ridono velenosamente. Gesù non risponde a nessuno, neppure al padre che ha rivoltato il figlio e gli asciuga il sangue della fronte e delle labbra ferite, gemendo, invocando Gesù. Ma si china il maestro e prende per mano il fanciullo. E questo apre gli occhi con un sospirone, come si destasse da un sonno, si siede e sorride. Gesù lo attira a sé, lo fa alzare in piedi e lo consegna al padre, mentre la folla grida di entusiasmo e gli scribi fuggono inseguiti dalle beffe della folla. «E ora andiamo», dice Gesù ai suoi discepoli, e, congedata la folla, gira il fianco del monte, portandosi sulla via già fatta al mattino. Dice Gesù, «Ti ho preparata a meditare la mia gloria. Domani la Chiesa la celebra, ma io voglio che il mio piccolo Giovanni la veda nella sua verità per comprenderla meglio. Non ti rego soltanto a conoscere le tristezze del tuo maestro e i suoi dolori. Chi sa stare meco nel dolore deve avere parte meco nella gioia. Voglio che tu, davanti al tuo Gesù che ti si mostra, abbia gli stessi sentimenti di umiltà e pentimento dei miei apostoli. Mai superbia, saresti punita perdendomi. Continuo ricordo di chi sono io e di chi sei tu. Continuo pensiero alle tue manchevolezze e alla mia perfezione per avere un cuore lavato dalla contrizione, ma insieme anche tanta fiducia in me. Io ho detto, non temete, alzatevi, andiamo. Andiamo fra gli uomini perché sono venuto per stare con essi. Siate santi, forti e fedeli per ricordo di quest'ora. Lo dico anche a te e a tutti i miei prediletti fra gli uomini, a quelli che mi hanno in maniera speciale. Non temete di me. Mi mostro per elevarvi, non per incenerirvi. Alzatevi, la gioia del dono vi dia vigoria e non vi ottunda nel sopore del quietismo, credendovi già salvi perché vi ho mostrato il cielo. Andiamo insieme fra gli uomini. Vi ho invitati a sovrumane opere con sovrumane visioni e lezioni, perché possiate essermi di maggiore aiuto. Vi associo alla mia opera, ma io non ho conosciuto e non conosco riposo, perché il male non riposa mai e il bene deve essere sempre attivo per annullare il più che si può l'opera del nemico. Riposeremo quando il tempo sarà compiuto. Ora occorre andare instancabilmente, operare continuamente, consumarsi indefessamente per la messe di Dio. Il mio contatto continuo vi santifichi, la mia lezione continua vi fortifichi, il mio amore di predilezione vi faccia fedeli contro ogni insidia. Non siate come gli antichi rabbini che insegnavano la rivelazione, e poi non le credevano al punto da non riconoscere i segni dei tempi e i messi di Dio. Riconoscete i precursori del Cristo nel suo secondo avvento, poiché le forze dell'Anticristo sono in marcia e, facendo eccezione alla misura che mi sono imposta perché conosco che bevete a certe verità non per spirito soprannaturale, ma per sete di curiosità umana, vi dico in verità che quello che molti crederanno vittoria sull'Anticristo, la pace ormai prossima, non sarà che sosta per dare tempo al nemico del Cristo di ritemprarsi, medicarsi delle ferite, riunire il suo esercito per una più crudele lotta. Riconoscete voi che siete le voci di questo vostro Gesù, del Re dei Re, del fedele e verace, che giudica e combatte con giustizia e sarà il vincitore della bestia e dei suoi servi e profeti, riconoscete il vostro bene e seguitelo sempre. Nessun bugiardo aspetto vi seduca e nessuna persecuzione vi atterri. La vostra voce dica le mie parole. La vostra vita sia per quest'opera, e se avrete sorte sulla terra, comune al Cristo, al suo precursore e ad Elia, sorte cruenta o sorte tormentata da sevizie morali, sorridete alla vostra sorte futura e sicura che avrete comune con Cristo, con il suo precursore e col suo profeta. Pari nel lavoro, nel dolore e nella gloria. Qui io maestro ed esempio, là io premio e re. Avermi sarà la vostra beatitudine, sarà dimenticare il dolore. Sarà quanto ogni rivelazione è ancora insufficiente a farvi capire, perché troppo superiore è la gioia della vita futura alla possibilità di immaginare della creatura ancora unita alla carne.